che ogni tanto in ogni fede religiosa e in ogni credo il credente non possa non porsi alcune domande che potremmo definire essenziali, fondamentali, qualificanti. Queste domande sono, per noi cristiani, perché Gesù Cristo e non altri o altro? Perché oggi, pur potendo avere contatti più ravvicinati e quindi anche conoscere meglio altre religioni, altre fedi, decidiamo di restare cristiani? E la terza domanda è: che cos'è che qualifica la mia fede e che la rende singolare, inconfondibile, desiderabile più di ogni altra? Ho usato intenzionalmente questa parola, desiderabile più di ogni altra. Che cosa c'è di più di tesoro, di luce nel credo che noi professiamo? Ecco, sono un po' anche queste le domande che otterranno una risposta nella parola che il Signore in questa 30ª domenica del tempo fra l'anno, quindi ancora poche, poi comincia già il nuovo anno liturgico e l'Avvento, il Signore ci pone. È un po' così che verso la fine torni il desiderio di focalizzare l'essenziale. Chiediamo allora, prima di inoltrarci nel disporci all'ascolto della parola del Signore, la luce necessaria per comprenderla e amarla con lo stesso amore con cui Lui l'ha pronunciata. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella famiglia riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei suoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è ardo, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Nel libro del libro, così dice il Signore, non molesterai che io me lo opprimerai, perché voi siete stati qualsiasi in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherai da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usurai, voi non dovete imporre alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà dentro di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ti amo, Signore, mia Fausta.
Ti amo, Signore, mia Fausta.
Ti amo Signore mia parte, Signore mia razza, mia fortezza, mio liberatore.
Ti amo Signore mia forza.
Mio Dio, mia roccia in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici.
Ti amo, Signore, mia forza.
Viva il Signore, benedetto la mia razza, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato.
Ti amo, Signore, mia forza.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Come invocazione, domani avremo sulle labbra queste parole: Dio onnipotente ed eterno, donaci aumento di fede, speranza e carità. E perché possiamo conseguire ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Le parole sono scelte con una precisione, oserei quasi dire chirurgica, che la lingua latina consente più della lingua italiana. Non chiede di aumentare la fede, la speranza e la carità. Chiede augmentum, cioè aumento di fede. Che vuol dire? Chiede che la fede si estenda a tutta quanta l'esistenza. Non chiede solo che la fede si intensifichi, ma che la fede giunga a illuminare e a coprire ogni respiro, ogni intenzione, ogni desiderio, ogni azione e via di seguito. Quindi che la fede sia coperta per tutta l'esistenza. Speranza e carità. Conformemente al Nuovo Testamento non nomina mai l'una senza le altre due. È una caratteristica del Nuovo Testamento che fede, speranza e carità non sono tre cose, una sola, che è l'esperienza di Dio. La fede ci fa accedere, ci dà l'esperienza di Dio. La speranza tiene viva la fede, dilatando il desiderio, dicendo: se questa è la fede, ancora di più, fino ad arrivare al regno dove Dio sarà tutto in tutti. La carità è l'evidenza della fede. La carità non si aggiunge alla fede. Non c'è, credo in Dio, e siccome Dio mi dice, allora io eseguo. No, non è questa la carità. La carità è, credo in Dio, divento una cosa sola con Lui, la mia vita è la sua stessa vita che abbraccia coloro che camminano con me in questo mondo. Quindi, La fede ci fa fare esperienza di Dio. La carità è l'evidenza che siamo credenti, che stiamo vivendo la nostra vita, godendo e vivendo della nostra vita la presenza di Dio. La speranza è ciò che salva la desiderabilità. Anche Papa Francesco recentemente in una catechesi ha detto: sperare non vuol dire semplicemente attendere. Sperare vuol dire prima di tutto proiettarsi in avanti col desiderio, cioè desiderare. Poi la conclusione di tutto questo, la preghiera è costruita su due segmenti. Il primo dice: dacci l'essenziale, dacci te stesso. Perché fede, speranza e carità vuol dire dacci te stesso. Quello che viene dopo è una conseguenza, così che dopo aver ottenuto la fede, che si esprime come carità e si dilata come speranza, affinché, così che possiamo conseguire ciò che prometti, possiamo abbracciare, fare nostro il tuo dono, come si fa a entrare in possesso del dono di Dio? Si ama ciò che Lui comanda. Ma qui lo vedremo meglio a proposito del Vangelo. Il comandamento non è una legge di comportamento. Il comandamento non è una imposizione, il comandamento non è una indicazione. Nel senso cristiano, i comandamenti sono il metodo dell'esperienza di Dio. Scopo dei comandamenti non è garantire comportamenti buoni, questa è la conseguenza. Scopo dei comandamenti è fare l'esperienza di Dio. Come si fa a amare ciò che Dio comanda? È un'espressione molto profonda. Vuol dire che di fronte al comandamento, il primo atteggiamento non è mai la volontà di eseguirlo, non è mai la preoccupazione di farlo bene. Di fronte a un comandamento, il primo atteggiamento è l'amore. Il comandamento è amabile. Domanda: qual è l'amabilità dei comandamenti? Perché il comandamento è amabile? È amabile perché c'è la consapevolezza che, seguendo ciò che Dio dice, noi entriamo nella sfera della sua carità. Il dono che Dio ci fa è Lui stesso. I comandamenti sono il metodo per fare questa esperienza, i comandamenti sono amabili, desiderabili, nella consapevolezza che se io mi fido del Signore, aprendo il mio cuore, facendo la sua volontà, non è che io sono un figlio diligente e obbediente, io sono prima di tutto uno che sta facendo esperienza di un Dio che è Padre. Ecco, l'amabilità dei comandamenti è l'esperienza della paternità di Dio. E il primo intento con il quale Dio ci trasmette i suoi comandamenti è proprio questo: godete di me, fate esperienza di me. Fatta questa opportuna premessa, veniamo alle letture. Il libro dell'Esodo è un po' il cuore della legge. Però cominciamo dalla fine per capire tutto fin dall'inizio. Tutto viene motivato da Dio con queste parole: perché io sono pietoso. La pietà che Dio ha nei confronti del suo popolo non è emotivamente la facilità alla compassione. Nell'Antico Testamento la pietà di Dio è prima di tutto la fedeltà alla sua alleanza. Dio ha pietà significa non è contento fino a quando il suo popolo non ha fatto esperienza nuziale della sua alleanza. La pietà è l'altra faccia della fedeltà di Dio. Fedele e pietoso è il Signore. Nell'Antico Testamento sono due politiche che vanno sempre insieme. Quindi che Dio ha pietà del suo popolo significa Dio desidera che quel popolo cresca, maturi fino a fare esperienza compiuta di quell'alleanza che lui ha stabilito con essi. Pertanto che cosa ne deriva? Ne deriva che trattare bene i figli di Dio è fare esperienza di Dio. Non è possibile fare esperienza di un Dio liberatore senza amare coloro che Dio libera e ha liberato. Vediamo di capire meglio questa idea, che poi acquisterà ancora maggiore intensità nelle parole e nella vita di Gesù. Non molesterai il forestiero. Qual è la motivazione? Perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Se ci fermiamo qui, rischiamo di capire nel modo sbagliato la parola del Signore. Non vuol dire ricordati che anche tu sei stato male e quindi non far stare male gli altri. Il Signore non intende dire ricordati quella condizione in cui tu stavi male e fai in modo che non si ripeta per qualcun altro. Non è questo l'intento primo di Dio. Ma qual è? Che cos'è l'Egitto? L'Egitto è quel luogo, quel tempo, in cui Dio ha mostrato l'amore per Israele liberandolo. Quindi quella condizione di schiavitù era l'azione storica con cui Dio si è impegnato per il suo popolo. Non dimentichiamo che nell'Antico Testamento l'esperienza qualificante fu quella della liberazione dall'Egitto. Fu quella che avviò tutta la conoscenza di Dio. Allora, in parole più semplici, poiché in Egitto avete fatto esperienza di Dio che vi ha liberato, se voi non farete verso i vostri fratelli quello che Dio ha fatto nei vostri confronti, voi non sperimentate più quell'azione liberatoria con cui Dio vi ha amato. Ripeto che il concetto che è nuovo è questo: poiché in Egitto Dio vi ha fatto vedere che si impegna con voi e avete fatto esperienza di Lui proprio in quella condizione, no, di sofferenza, di schiavitù e di oppressione, ogni volta che voi sarete liberatori di qualcun altro, voi riattualizzate l'esperienza del Dio che vi libera. Ogni volta che si è nei confronti del prossimo, quello che Dio è stato nei nostri confronti, in quel momento noi continuiamo a sperimentare quell'azione con cui Dio ha liberato noi. Quindi l'invito di Dio non è vi insegno buone maniere, vi lascio una filantropia o vi do una raccomandazione. L'intenzione di Dio è continuate a sperimentarmi presente in mezzo a voi come il Dio che cambia la vita. E l'esperienza del Dio che cambia la vita la si fa in modo particolarmente efficace quando si cambia la vita di un altro. Perché quando si diventa per gli altri liberatori, lo si fa di forza della liberazione accaduta, della liberazione ottenuta. Quindi tutte le motivazioni che Dio dà nei suoi comandamenti si potrebbero tradurre così: non interrompere quella bella esperienza di libertà che tu hai cominciato a fare quando mi sono preso cura di te. Se tu ti prendi cura di un altro, tu sperimenterai ancora che io attualmente, qui, adesso con te, mi sto ancora prendendo cura di te. Perché non è possibile che tu ami il tuo prossimo come prossimo al di fuori di me che ti ho fatto il prossimo di me stesso. Questa è l'idea chiave dell'alleanza e anche di questo libro dell'Esodo. Adesso lo capiamo meglio. Non maltratterai la vedova dell'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Queste sono le parole non minacciose. Sono le parole che consegnano Israele a quell'esperienza da cui Dio li ha liberati. Che cosa c'era in Egitto? C'era in Egitto la morte, c'era in Egitto la spada, c'era in Egitto l'oppressione e la schiavitù. Allora, capite cosa intende il Signore? Se tu non amerai la vedova non aveva nessun diritto, non aveva nessuna porta. E tu, Israele, avevi forse diritti e porte quando eri schiavo del faraone? L'orfano non ha diritto e forza. E tu, Israele, avevi forse diritti e porte? Allora, se tu non farai nei confronti di queste persone quello che io ho fatto nei tuoi confronti, quello che ti viene a mancare è l'esperienza di me che ti libera. Ecco, questa è proprio l'idea che sostiene la parola che abbiamo ascoltato. Oppure si può anche dire così: Dio si lascia sperimentare nelle azioni storiche verso il suo popolo. Per cui non essere nei confronti del prossimo quello che è stato Dio nei nostri confronti significa interrompere l'esperienza di libertà e di liberazione che Dio ha cominciato con noi. Quindi non è una minaccia, anche perché uno potrebbe dire, beh, non è mica vero che si realizza, io ignoro l'orfano e la vedova, io non mi curo di loro, anzi li opprimo, poi sono pure ancora qui vivo e vivente. C'è nella scrittura questa domanda, ma allora Signore, non avevi forse detto, ecco l'empio è tracotante e tu svegliati perché dormi? C'è che è scritto così nella scrittura, per dire dove sei. No, il significato è molto più profondo. Se tu non amerai il tuo prossimo, si ripropone per te un'esperienza di schiavitù da cui Dio ti ha liberato. Allora, l'obbedienza ai comandamenti, e prima di tutto a questo comandamento, consente di mantenersi in quella libertà che Dio ha acquistato con il suo intervento nei nostri confronti. Come dire, quando non amiamo il prossimo, stiamo odiando noi stessi. Se tu poi, ecco, dopo ci sono anche delle applicazioni anche molto veramente più concrete, ma non è a caso che è stato scelto questo brano qui, con queste concrete, perché amerai il Signore con tutte le tue forze, vuol dire anche con il denaro. Nel contesto biblico, con tutte le tue forze, dopo che sto detto con tutto il tuo spirito, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, vuol dire in tutti i frangenti della tua vita. Allora ecco cosa fa il Signore, sta semplicemente dicendo in tutti gli aspetti della tua vita, la giustizia, l'economia, la solidarietà. Tu dovrai sempre agire come io ho agito nei tuoi confronti. Non prenderai usura. Perché no usura? Perché l'amore con cui Dio ha amato non è stato mai uno scambio, è stata sempre una gratuità. E perché non prenderai, pur potendo essere giusto, se ha contratto dei debiti, il mantello? Perché non c'è nessun debito che uno possa avere con te che trasformi quell'uomo in un tuo schiavo e non custodisca la sua dignità di persona libera e di fratello. Ecco, sono più delle applicazioni che fanno vedere come chi osserva con amore la legge di Dio non correrà mai il rischio di trasformare il prossimo o in materia di guadagno o in schiavo. Colui che ama Dio e segue i suoi comandamenti non diventa mai omicida del fratello, nemmeno in nome della giustizia. Forse il suo mantello ti appartiene, ha contratto dei debiti, è lo stesso, tu glielo lasci, perché non puoi togliere a lui la sua vita. altrimenti quando griderà verso di me io l'ascolterò. Questo non c'era bisogno che il Signore lo dicesse, è il discorso che abbiamo fatto. Poiché Dio ama i poveri, chi odia i poveri non può dire di amare Dio. Adesso lo concludiamo questo discorso. Non è possibile amare un Dio che ama i poveri senza amare ciò che Dio ama. Non è possibile amare i genitori senza amare i loro figli. Com'è credibile l'amore per due genitori che dicesse io amo te ma non i tuoi figli? È indissociabile il genitore dal figlio e quindi l'amore non può essere selezionatore dicendo fin qui sì e poi no. Amare qualcuno significa amare quello che lui ama. Dio aggiunge una cosa, se tu ami coloro che io amo, tu fai prima di tutto esperienza di me. Allora, se tu ami coloro che io amo, non dire prima di tutto a te stesso come sei generoso. Riconosci prima di tutto che io sono ancora accanto a te, che sto guidando la tua vita e ti trattengo dal ricadere in una schiavitù. Quindi è molto moderno e molto contemporaneo, poco di ogni pagina, no, della Scrittura, anche questa pagina dell'Antico Testamento. Veniamo ora al nuovo. Dunque, potrebbe sembrare contraddittorio quello che fa Gesù. Aggiunge un comandamento. Proprio Gesù, che aveva invitato a non moltiplicare inutilmente i comandamenti, quel Gesù che addirittura si era scagliato contro i farisei dicendo guai a voi che con le vostre tradizioni avete oscurato e perfino soffocato il comandamento di Dio, moltiplicando legge su legge avete perduto il cuore della legge, per questo anziché avere Dio nei vostri comportamenti avete la celebrazione di voi stessi. La legge può servire per dire a se stessi la osservo, dunque sono bravo. E i farisei si servivano di questo per stabilire delle differenze fra sé e gli altri. Lo ricordiamo tutti, il fariseo nel Tempio, che ringrazia Dio di non essere come gli ultimi che Dio ama. Quindi Gesù sembra aggiungere un comandamento. Ma poi, questo dottore della legge è anche sapiente, perché è tipico della sapienza ebraica mettere ordine nei comandamenti. C'è effettivamente un comandamento che è il primo, quello che Gesù stesso ripronuncia rispondendo alla sua parola. E poi ci sono altri comandamenti derivati da quello. Però notiamo la prima grande differenza che nella nuova traduzione appare con più chiarezza. Qual è il grande comandamento? Dall'ebraico è orrendo quello che sto per dire, si potrebbe tradurre il comandamentissimo. Il comandamentissimo. Cioè, qual è il comandamento originante? Nell'informatica si parla di file sorgenti, sono quelle da cui. Ecco, qual è il comandamento originante? Vedete che già nella traduzione è questo signore della legge non sta compiendo una azione iniqua. Riconosce che c'è il grande comandamento, quello da cui tutti gli altri dipendono, quello dal quale tutti gli altri derivano. La risposta di Gesù, amerai, è un futuro e non è a caso. Nell'Antico Testamento è al presente il comandamento, qui è al futuro. E quindi Gesù sta dicendo che da questo incontro, dall'incontro con Lui, si aprono nuove possibilità di esperienza dell'amore di Dio. Amerai, comincia una strada nuova. comincia una nuova esperienza. Non comincia un nuovo comandamento, comincia un'esperienza compiuta del comandamento. Quindi il comandamento non viene modificato nella sua formula, viene invece liberato nella sua pienezza. Il tuo cuore, nel cuore si prendono le decisioni. Ma non passiamoci sopra, perché quando un comandamento fosse una imposizione, fosse un diktat, la prima cosa che quel comandamento, diktat, elimina è la libertà. Il cuore, invece, ha la caratteristica della libertà. Nel cuore nasce il sì, nel cuore si prende consapevolmente una decisione di dire lo voglio. Quindi già che si debba amare Dio con il cuore significa si deve amare Dio in libertà, ma non come una scelta, ma proprio con il desiderio di sceglierlo, così come accade nella nuzialità, nell'innamoramento, nel desiderio di un vero amore. L'anima. L'anima è la sede della vita. E quindi che Dio sia amato con tutta la vita. I comandamenti tendevano a ritagliare degli ambiti di vita senza abbracciare tutta la vita. Invece, con tutta l'anima vuol dire sempre e dovunque c'è possibilità di sperimentare che Dio ama. Con tutta la tua mente. Mente significa il pensiero, ma non il pensiero speculativo. Il pensiero tipico di chi, raggiunto da un'esperienza bella, ricorda sempre quell'esperienza. È tipico degli innamorati essere sempre assediati da colui o da colei che in quel momento si è impossessato in senso positivo del loro cuore. Quindi già queste tre caratteristiche dicono totalità, tutto, anche i frammenti più piccoli di cellule hanno la vocazione dell'amore di Dio, tutto, il corpo, l'anima, il denaro, tutto. La totalità, poi la volontà che dice riferimento alla libertà e anche il pensiero, cioè fare memoria dell'amore. E nella mentalità biblica il pensiero non ha le caratteristiche del logos greco, che è un pensiero che deve giovare per guadagnare i principi, no. Pensare significa fare memoria e facendo memoria creare la vicinanza di colui che si ricorda. Quindi tutti questi tre sostantivi ci ricordano una cosa: Dio è qui, Dio è presente. C'è solo un tempo per Dio, la contemporaneità. Questo, prosegue Gesù, è il grande e primo comandamento. Ovviamente grande lo sappiamo, fondante, fondamento. Primo, qui invece le cose cambiano. Primo, noi siamo soliti essere ordinali, i numeri ordinali. Primo vuol dire che dopo ci sarà il secondo, che però non è il primo, è il terzo, e man mano che si aggiungono unità cresce la distanza dall'origine. Non è questo. Primo vuol dire che ti accompagna sempre, da cui scaturiscono tutti gli altri. Si potrebbe dire unico. Unico, ecco la novità di Gesù. C'è un solo comandamento, un unico comandamento che include ed è condizione di tutti gli altri. Per questo Gesù non aggiunge, aggiungendo il comandamento sul prossimo, un comandamento al primo, ma semplicemente dichiara che nell'amore di Dio è incluso l'amore del prossimo. Anzi, dirà ancora di più, che quando si ama il prossimo si fa esperienza di che cosa significa Dio è amore. Però andiamo con ordine. Dice, questo è il grande e primo comandamento. Facciamo un passo indietro. Il dottore della legge lo interroga per metterlo alla prova. Però Matteo è molto preciso nel dire Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei. I sadducei erano notoriamente avversari, erano competitivi con i farisei. Allora può avere già questo due significati. Primo, cerchiamo di guadagnare Gesù per il nostro partito. Ha già chiuso la bocca loro, allora di conseguenza possiamo trascinarlo dentro i nostri progetti. Oppure, ritenersi migliori di loro. Loro non ce l'hanno fatta, ma noi mettiamolo alla prova. In che cosa sarebbe consistita la prova? Che Gesù avesse dichiarato un comandamento diverso da quello che abbiamo ascoltato, no, nella prima lettura, nel libro dell'Esodo, ma poi anche nella formulazione del Deuteronomio. Mettere alla prova Gesù ci dà un comandamento diverso da quello che caratterizza il cuore della Torah, il cuore della nostra legge. Quindi la prova consiste in questo: vediamo se Gesù aggiunge qualcosa alla nostra tradizione. Gesù, che accetta questa prova, che cosa fa? Certo che aggiunge un comandamento, ma sotto una premessa. Questo comandamento non aggiunge niente al comandamento dell'amore di Dio. Anzi, è l'esplicazione che nell'amore del prossimo uno fa prima di tutto esperienza dell'amore di Dio. E in questo siamo in perfetta assonanza con quanto affermato nel libro dell'Esodo. Ma per capire meglio questo, il secondo, nella lingua latina la parola secundus non vuol dire ciò che viene dopo il primo, viene dal verbo sequor, secundus, viene da sequor, che vuol dire conseguente. Quindi secondo non vuol dire meno importante, aggiunto, inferiore. Vuol dire se c'è il primo non può non esserci il secondo. Viene da. Quindi non è il discorso di Gesù un discorso gerarchico. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Questa era un po' la mentalità degli interlocutori di Gesù. Stabilire tanti comandamenti in ordine di importanza. Gesù è più radicale, ce n'è uno solo. Ma è un comandamento che abbraccia tutta la vita. E quindi non potete dire se osserviamo questo non osserveremo quell'altro, perché l'amore quando c'è abbraccia tutta la persona e nell'amore tutta la persona si esprime. Vedete? E l'astuzia anche dei farisei era quello di avere moltiplicato tante leggi in modo tale che mentre tu eri preoccupato e impegnato a osservare una di quelle dimenticavi le altre. Gesù si sottrae a questa logica e dice il comandamento è uno solo e non lo potete abbandonare, non potete mai allontanarvi da quello, ed è l'amore di Dio. Ma l'amore di Dio si sperimenta quando uno ama. Di conseguenza l'amore al prossimo non è un altro tipo di amore, ma è la conseguenza dell'essere amati da Dio e dell'essere amanti di Dio. Ecco il discorso di Gesù. È il superamento della prova. Il secondo è simile a quello. Simile, è una parola di difficile traduzione, che vuol dire è quello, ma come dire, non proprio, ecco, non cerco di renderlo in termini abbastanza semplici. È un po' quello che dicevamo prima. C'è un amore che fa scaturire tutti gli altri. Allora, se uno ama Dio ed è da Lui amato, il suo amore, derivato dall'amore di Dio, è una diffusione dell'amore ricevuto. Questa è l'idea di Gesù. Si sperimenta Dio nell'essere amati da Lui e nell'essere coloro che amano gli altri. E qui Gesù sta parlando di sé. Perché Gesù è l'amato del Padre che, in quanto amato dal Padre, viene nel mondo per effondere su ogni uomo l'amore che lui riceve. L'immagine della vite dei tralci di Giovanni ha questo stesso contenuto. Voi siete i tralci, io la vite, ma unica è la linfa, unica è la vita della pianta. I tralci non sono la vite, sono dentro la vite, costituiscono la vite, però la vita del tralcio è la stessa vita della vite. Ecco, Gesù vuole dirci questo. Lui è il figlio del Padre e ci mostra che il Padre è un Padre che ama nell'essere con noi, nell'offrirsi per noi. Di conseguenza, chi crede in Gesù viene introdotto in quell'amore che il Padre ha per Gesù e che Gesù ha per il Padre. E l'amore per il Padre è amore per coloro che il Padre ama, cioè per tutti noi. Si può dire che la preoccupazione di Gesù, anche qui in queste parole di Matteo, sia proprio quella di capire che l'amore del prossimo non si aggiunge all'amore per Dio, ma è espressione dell'essere amati e amanti di Dio. Chiaro? Questo è proprio il contenuto profondo del Vangelo. Questo è l'elemento caratterizzante della nostra fede, che l'amore per Dio non è l'occasione di ascoltare da Dio, beh, visto che ha di me ama anche gli altri, ma nell'amore verso di Lui è già inclusa la capacità e la diffusione di amare gli altri con l'amore con cui siamo noi stessi amati da Lui. Ma soprattutto in positivo, il prossimo non è mai disturbo. Il prossimo è sempre occasione di sperimentare ancora di più l'amore di Dio. Qui non voglio andare troppo nel difficile, però Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ci ricorda proprio questo. Nella sua unica persona, noi abbracciando Dio possiamo abbracciare coloro che Dio ama. Gesù è il primo che riconosce di non poter amare il Padre senza includere nell'amore del Padre coloro che il Padre ama, cioè tutti noi. Ecco la radice della misericordia, ecco il fondamento della sua missione, ecco ciò che lo ha spinto fino al dono di sé. L'amore per il Padre consente a Gesù di vederci come gli amati dal Padre, esattamente come Lui è l'amato del Padre. Per cui, amando noi, che cosa fa Gesù? Fa l'esperienza della paternità di Dio. Così, ecco, questo è il grande primo comandamento. Il secondo è simile a quello, però anche qui abbiamo un futuro. Amerai il prossimo tuo come te stesso, che vuol dire potrai amare il prossimo tuo come te stesso. Ecco, e te stesso, istintivamente noi amiamo la nostra vita, però non va inteso in senso soggettivo, non vuol dire ama gli altri secondo quelle leggi che tu hai stabilito per l'amore verso di te. Allora, a me piace il gelato, io amo gli altri facendogli mangiare quintali di gelato. No, ecco, non è questo. E come te stesso può anche avere questo significato. Ama gli altri amando insieme a loro te stesso. È possibile, eh? Ama il prossimo tuo come te stesso, potrebbe avere anche questo significato a partire dal testo. Ama gli altri sapendo che nell'amore degli altri tu non perdi, tu guadagni te stesso. Non assumi quell'istintivo egoismo con cui tu, tra virgolette, ami la tua vita, perché se tu sei un egoista non puoi assumere l'egoismo a criterio di amore verso gli altri, non puoi assumere la tua soggettività. Io amo me stesso facendomi del male, bene, allora agli altri estendo. Non è questo. Gesù non eleva l'istintività e l'egoismo a legge per gli altri. Dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Due possibilità, una l'abbiamo vista, ce n'è anche un'altra. L'ho detto altre volte ed è sempre più vero. Ma è proprio così scontato che noi amiamo noi stessi. Un conto è l'egoismo che non conduce alla gioia. Un conto è l'amore di sé, che è cosa ben diversa dall'egoismo, e l'amore di sé passa attraverso l'amore al prossimo. Amando gli altri, io non faccio una scelta, o me o loro, no, è il contrario. Amando gli altri io abbraccio tutto, perché abbraccio Dio, abbraccio gli altri, ma abbraccio anche me stesso. Senza amore per Dio non c'è amore per il prossimo, senza amore per il prossimo non c'è amore per me. Il fatto stesso che Gesù chiami prossimo non vuol dire colui che mi sta vicino, ma colui che mi appartiene, che è parte di me. Per cui l'esclusione dell'altro è un attentato alla propria beatitudine e alla propria pienezza. Il secondo è simile a quello, deriva da quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Amando il prossimo potrai amare te stesso. Mentre il nostro noi stessi spesso è in conflitto con gli altri, noi abbiamo la legge del out-out, o noi o gli altri, Gesù ci sta dicendo che questa alternativa non esiste. Non esiste l'alternativa o me o gli altri. Perché quando dicessi solo me, senza gli altri, non ho neanche me stesso. O al contrario, dicessi solo gli altri, ma non me, non avrei ugualmente la pienezza. E invece nell'amore posso avere tutto. Posso avere me stesso e gli altri. Allora ecco, qui capiamo ancora di più la croce di Gesù, il suo sacrificio, l'Eucaristia, il suo versare il sangue. Gesù ha capito per primo e come unico della storia proprio questo dinamismo dell'amore. Se io perdo me stesso per gli altri, mai come in quel momento ho guadagnato me stesso. Ecco il senso delle parole. Chi perderà la sua vita in realtà la farà guadagnata. E infatti la perdita della vita da parte di Gesù che cos'è? È la premessa per ottenere una vita insieme con noi. La risurrezione è l'evidenza che tra amore di sé e amore verso il prossimo non c'è né conflitto né esclusione, ma amare gli altri a prezzo di me è solo una provvisorietà. In realtà, se scelgo gli altri, con loro scelgo la parte migliore di me. E questa sarà l'esperienza che il Padre mi garantisce. Era importante, anche se fosse un po' impegnativo, capire questo. Altrimenti che cosa diventa il nostro cristianesimo? Quello che è diventato e che lentamente si è consumato. Una morale, una filantropia, un galateo religioso. Dobbiamo invece capire proprio questo, che non si è credenti perché credendo in Dio, Dio ci dà un comandamento, o se siamo coerenti dobbiamo fare quello che Lui chiede, perché il comandamento di amare il prossimo non c'è solo nella religione cristiana. In realtà la religione cristiana non è un invito ad amare il prossimo, è la rivelazione, l'annuncio, la garanzia che quando amiamo il prossimo noi facciamo esperienza di Dio, e facendo esperienza di Dio otteniamo anche la più profonda verità di noi stessi. Allora, mentre per una mentalità mondana il sacrificio è sempre una scelta parziale, o io o voi, o sacrifico voi a me, o sacrifico me a voi, nell'amore cristiano il sacrificio è l'abbraccio del tutto. Non c'è mai sacrificio di sé per un voi che non sia guadagno di sé insieme al voi. Direi che possiamo fermarci qui, anche perché abbiamo già finito, no? Era importante ricordare proprio questo, che il comandamento è uno solo, ama Dio. Ma come facciamo a sperimentare l'amore di Dio? Dobbiamo amare ciò che Dio ama. Allora qui capite anche le parole di Giovanni, le dico adesso perché ci stanno, quando dice: non possiamo dire amiamo Dio che non vediamo se non amiamo il prossimo che vediamo. Ma noi li interpretiamo sempre male, vuol dire il prossimo è concreto e allora l'amore ci sta. Dio invece è talmente universale, astratto, eccetera, che no. Vuol dire che l'esperienza di un Dio che ama passa sempre attraverso l'amore verso coloro che lui ama. Per cui quando io amo qualcuno faccio sempre esperienza dell'amore che lui ha per me. E facendo esperienza dell'amore che lui ha per me, io ho il vero guadagno di me, perché non c'è nessun guadagno al di fuori dell'essere amati da Dio. La parola di Giovanni è: non possiamo dire di amare Dio che non vediamo. In termini positivi, vogliamo fare un'esperienza concreta, reale, visibile di Dio, abbiamo il prossimo, ma il prossimo non è amabile perché è antipatico, è vero, ma tu non ami il prossimo guidato dal prossimo, nello stimolo e nella spinta all'amabilità. Tu ami il prossimo dentro un'ottica di fede, e dentro quella fede, che nell'amore al prossimo trovi Dio, farai esperienza che quel prossimo non è solo quello che tu pensavi, ma è un amato da Dio. Ecco la conclusione del Vangelo. Nell'amare il prossimo non troviamo mai nel prossimo quello che noi crediamo che ci sia, possiamo sempre trovare quello che Dio ci mette, e tutti gli uomini sono amati da Dio, anche se nel fondo del cuore ogni uomo è amato da Dio, e coloro che amano il loro prossimo prima di tutto trovano ciò che Dio di sé ha messo in loro, l'amore, e dunque fanno esperienza di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con te.
E con il tuo spirito.
Ti benedica e custodisca. Illumini e accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dunque, sabato prossimo quanti ne abbiamo? Saremo tutti quanti. Detto così è abbastanza sconsolato. No, io sono.